Libri, storie e idee con Natascia Fioretti.
La signora Murray è morta, gridò Nelly mentre sfogliava il Times in cucina la mattina del 12 gennaio. Virginia le prese il giornale di mano e incredula posò gli occhi sulla colonna a pagina 6 che recitava: siamo spiacenti di annunciare che Catherine Mansfield, la signora Middleton Murray, scrittrice di racconti, è morta improvvisamente a Fontainebleau questo martedì. Catherine era morta tre giorni prima in Francia. Sì, era uno shock, ma che tipo di shock? Si chiese subito Virginia, come sempre implacabile nell'analisi dei propri sentimenti. A shock of relief, ovvero uno shock dovuto al sollievo? Era sollevata l'idea di avere una rivale in meno? Non fece neanche in tempo a formulare il pensiero che un senso di vuoto e di sgomento cominciò a montarle dentro. Scrivere la signora Dalloway era diventato inutile. Catherine non lo avrebbe letto, Catherine non avrebbe più dato senso con la propria esistenza, con la propria differenza alla scrittura di Virginia. Catherine Mansfield e Virginia Woolf, entrambe mettevano la letteratura al primo posto e questa non era un'affinità come un'altra, era tutto. Era come essere partecipi di un rito segreto, come camminare sulle stesse zolle di terra incandescente, dove nessun altro osava avventurarsi. Buon pomeriggio e bentrovati, benvenuti a questa nuova puntata di Alice e quest'oggi al microfono con voi Natascia Fioretti, in regia tecnica Lara Persia. Come avete sentito parleremo, e lo faremo tra poco, dell'amicizia e del sodalizio tra Catherine Mansfield e Virginia Woolf, ritratte nel volume di Sara De Simone uscito per Neri Pozza dal titolo Nessuna come lei. Kafka è sempre così, toglie al gesto dell'uomo i sostegni tradizionali e così lo ritrova oggetto di riflessioni senza fine, diceva Walter Benjamin. E dell'autore praghese ci racconterà invece quest'oggi Marco Ercolani, psichiatra e scrittore, autore di una pubblicazione originale che medita e indaga attorno ai diari di Kafka. A gennaio ricorrevano anche i 100 anni dalla morte di Catherine Mansfield, mentre oggi, 4 febbraio, vogliamo festeggiare anche l'anniversario della nascita di Jacques Prévert, cantore d'amore. Tre fiammiferi accesi uno per uno nella notte, il primo per vedere tutto intero il tuo volto, il secondo per vedere i tuoi occhi, il terzo per vedere la tua bocca e l'oscurità intera per ricordare tutto questo mentre ti stringo tra le braccia. E di amori immaginari, di amore, ci racconterà la giornalista e autrice Silvia Bottani, di nuovo in libreria con il suo nuovo romanzo dal titolo Un finale diverso per la nostra storia. Una puntata ricca dunque quella di oggi. Intanto vi ricordo che come sempre potete scriverci all'indirizzo rete2@rsi.ch, a noi fa sempre piacere ricevere i vostri messaggi. Intanto iniziamo come sempre in bellezza con la musica e poi ci ritroviamo qui con Sara De Simone. I'm walking on air, for I've left all my blue days behind. I learned how to care, and there's love, really love on my mind. I'm the world's most happy creature, tell me what can worry be. I'm crazy about my baby, baby's crazy about me. Cupid was our teacher, that's the reason we agree. I'm crazy about my baby, baby's crazy about me. Martina, get your book out, ready in your hand.
Keep it steady, look out, you can understand.
We're an A1 combination, we're the perfect he and she. I'm crazy about my baby, baby's crazy about me.
Thank you.
Sara De Simone, classe 1987, ha conseguito un dottorato in letteratura comparata alla Scuola Normale Superiore di Pisa, ha tradotto con Nadia Fusini Il carteggio tra Virginia Woolf e Vita Sackville-West, dal titolo Scrivi sempre a mezzanotte, pubblicato da Donzelli nel 2019, scrive di critica letteraria, lo fa sulle pagine culturali del Manifesto e del Tascabile, è anche vicepresidente dell'Italian Virginia Woolf Society, ma soprattutto quest'oggi è nostra ospite qui ad Alice per parlare del suo ultimo lavoro che tra poco presenteremo. Intanto la accogliamo. Buon pomeriggio Sara De Simone e benvenuta ad Alice.
Buon pomeriggio a lei e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Alice.
Allora, lo annunciavamo, il suo nuovo lavoro è in libreria, si intitola Nessuna come lei, Catherine Mansfield e Virginia Woolf, storia di un'amicizia. E allora, partiamo subito dagli esordi, così come fa anche lei nel suo libro. Partiamo allora da una data importante che è quella del 1917, dunque in questo periodo intanto naturalmente imperversa la guerra, poi però è anche la nascita importante della Hogarth Press, e dunque l'alba di una prestigiosa e lunga attività di editori, dell'indipendenza soprattutto artistica di Virginia Woolf, ma il 1917 fu anche l'alba della sua amicizia con Catherine Mansfield. E allora Sara De Simone, come è nata questa amicizia? Come si sono incontrate le due?
Sì, è un'amicizia di cui non si parla tantissimo, ci sono alcuni libri di eminenti studiose e studiosi che hanno trattato soprattutto da un punto di vista critico, insomma, di storia della letteratura e di critica letteraria, i rapporti tra queste due grandissime protagoniste del Novecento. A me interessava, diciamo, tenere insieme la dimensione della loro connessione da un punto di vista della letteratura, ma anche appunto nella vita, no? Della vita, del loro frequentarsi per un breve numero di anni, però in una maniera molto intensa. Nel 1916 in realtà il libro si apre con un piccolo antefatto. Nel 1916 Catherine Mansfield, che diciamo è neozelandese e diciamo è in Inghilterra da alcuni anni, frequenta, ecco, nel 1916 sempre di più in quei mesi gli stessi ambienti di Virginia Woolf, la conosce, si conoscono di nome ma non si sono ancora mai incontrate. È Lytton Strachey, il grande intellettuale e eccentrico biografo che fa parte del gruppo di Bloomsbury e che è uno dei più cari amici di Virginia Woolf, a metterle in qualche modo in contatto, perché è rimasto molto affascinato da Catherine Mansfield e ritiene che la sua amica Virginia potrebbe esserne altrettanto attratta. Non si sbaglia, perché in effetti è così, anche se Virginia Woolf all'inizio si diverte a fare un po' la snob, è una cosa che le riesce molto bene, lei ne è consapevole e ci gioca, così dice all'amico: ah sai, Catherine Mansfield mi tampina da 3 anni ma non ho mai letto niente di suo, non l'ho mai incontrata. In realtà l'incontro avverrà appunto, come diceva lei, nel 1917, all'inizio del 1917. C'è una prima cena di cui sappiamo poco perché nessuna delle due scrittrici ne lascia traccia, non la commenta, però sicuramente, ecco, dopo qualche settimana si incontrano più ufficialmente a casa proprio di Lytton Strachey, casa Strachey vicino a Belsize Park, una delle aree verdi più grandi di Londra, e le due appunto sono invitate alla stessa serata, si scrutano,
esatto.
si studiano da lontano. Da parte di Woolf soprattutto c'è una certa diffidenza, però anche una fascinazione. Perché? Perché Catherine Mansfield è indubbiamente una creatura fuori dal comune, non solo perché viene dall'altra parte del mondo, non solo perché scrive in una maniera appunto nuova, innovativa, sperimentale, ma anche perché fisicamente, ecco, al solo vederla si può percepire la sua forza, la sua potenza, la sua energia. Virginia ne resta molto colpita, fa dei commenti un po' antipatici, un po' appunto snob, perché ritiene che sia una donna un po' troppo carnale. Del resto sul suo conto su Mansfield circolano delle voci un po' sulle sue abitudini sessuali, sul suo passato sentimentale e burrascoso. Però ecco, anche se Virginia in queste prime settimane, in questi primi mesi di conoscenza resiste, invece poi l'amicizia sarà forte, l'incontro sarà importante, tanto importante che appunto Catherine Mansfield sarà una delle prime autrici pubblicata dalla Hogarth Press, la casa editrice di cui lei menzionava prima, che appunto in quell'anno è nascente, no? E che sarà un baluardo, diciamo, della letteratura di quegli anni, sarà fondamentale per la letteratura sperimentale di quegli anni. E appunto, sebbene inizialmente Catherine Mansfield sarà guardata da Virginia Woolf con diffidenza, non è poco che lei scelga di proporre a Catherine Mansfield di essere in effetti la prima autrice esterna pubblicata dalla Hogarth Press, perché la prima pubblicazione sarà una sorta di pubblicazione di rodaggio in cui uscirà insomma un racconto di Virginia, un racconto di suo marito Leonard Woolf. Subito dopo uscirà appunto Preludio di Catherine Mansfield, quindi appunto una scelta non da poco che segnala fin da subito una forte stima nei confronti della collega.
Nel libro lei riporta questo breve estratto dalla lettera che Catherine scrive a Dorothy Brett, in cui appunto annuncia proprio che la Hogarth Press pubblicherà il suo libro, ma lo fa in un modo, diciamo, personalizzando molto, ecco, questa notizia, e dice: ho lanciato il racconto ai lupi e loro l'hanno mangiato, racconta nella lettera. E c'è anche questo riferimento insomma ai lupi, pensando al cognome della Woolf, però al plurale, no?
Sì, tutti gli amici giocavano chiamando appunto i coniugi Woolf i lupi, no? Wolves. Quindi lei stessa, Catherine, gioca confidandosi con questa amica pittrice di cui anche di lei insomma non si parla molto, Dorothy Brett, però è stata una pittrice abbastanza importante, una figura di rilievo comunque nel circolo di Bloomsbury, molto amica di D.H. Lawrence, come del resto la stessa Catherine Mansfield, e appunto le dice: sì, ho lanciato questo racconto, loro lo hanno mangiato e mi hanno servito talmente tante lodi in una coppa dorata che quasi stento a credersi. Quindi appunto Preludio piace molto a Leonard e Virginia, e diciamo non sarà un successo da un punto di vista delle vendite, perché appunto si tratta di una casa editrice indipendente che sta muovendo i suoi primi passi e che poi piano piano certo si conquisterà attenzione di pubblico e critica, però sarà appunto un racconto fondamentale per, diciamo, l'affermazione di Catherine Mansfield come appunto la grande scrittrice che è stata. Lei aveva pubblicato alcuni anni prima una sua prima raccolta in A German Pension, però diciamo erano diversi anni che non usciva in volume, continuava a contribuire a riviste letterarie, spesso diciamo con pseudonimi, perché un'altra caratteristica di Mansfield è quello di giocare molto sulla sua identità. Questa dopo anni è diciamo la prima pubblicazione di un'età matura, ed è quella il viatico che poi la porterà verso i grandi successi di Bliss, Garden Party, insomma le sue grandi raccolte che tutti e tutte amiamo.
All'inizio del suo libro lei contestualizza anche molto bene naturalmente quello che è lo scenario culturale, letterario dell'epoca. Catherine Mansfield è stata una delle più importanti autrici del movimento modernista, e lei ci parla proprio, insomma, a parte del movimento modernista, a parte proprio anche dalla mostra del 1910, ci parla di un arte moto e di questa mostra alla Grafton Galleries di Londra. Allora anche qui magari se lo delineiamo anche per chi è all'ascolto.
Sì, sono anni veramente centrali, non solo perché appunto poi ci sarà la guerra che condizionerà la vita di tutte e tutti in Europa e non solo, ma anche perché stanno nascendo nuovi movimenti, sta nascendo un nuovo modo di rappresentare la realtà. Sicuramente la pittura da questo punto di vista svolge un ruolo centrale. Sia Mansfield che Woolf affermano che, diciamo, vedere, assistere a quella mostra, no? Visitare quella mostra del 1910 organizzata a Londra da Roger Fry, grande critico, diciamo, d'arte e vera e propria guida per il gruppo di Bloomsbury, ecco, quell'esperienza di quella mostra ha cambiato la scrittura di entrambe. E questo è molto curioso e molto interessante perché le due non si conoscono nel 1910, eppure scrivono qualcosa di molto simile nelle loro lettere, nei loro diari, ricordando quell'esperienza. Per Catherine è la visione dei girasoli di Van Gogh a, diciamo, darle questa sensazione, a impressionarla e a farle sentire che quella era la nuova direzione da seguire. Per Virginia invece sono le mele di Cézanne, però appunto è una mostra a una vasta eco e in qualche modo crea un'arte moto, così lo definisce Desmond McCarthy, che è un giornalista, critico e braccio destro di Roger Fry per l'organizzazione di questa mostra, perché ci sono delle reazioni molto varie, alcune anche molto scomposte, nel senso che per la prima volta a Londra sono in mostra artisti appunto come Van Gogh, come Cézanne, e il pubblico non è ancora pronto probabilmente, e quindi ci sono scene di tutti i tipi, c'è chi sputa sui quadri, chi ride, chi urla dicendo che quella non è arte e che quei pittori dovrebbero andare a spaccare pietre, e c'è chi invece appunto come Virginia Woolf e Catherine Mansfield vive quell'esperienza dello sguardo come un'esperienza determinante per la propria scrittura. Entrambe infatti decideranno di seguire dei percorsi appunto sperimentali, cioè di non scrivere più a trama, ma di scrivere in qualche modo seguendo il ritmo delle immagini, seguendo appunto un percorso diverso rispetto alla narrativa tradizionale. In qualche modo Mansfield ci arriva prima di Woolf, in realtà con i suoi racconti, in particolare con Preludio, ha già dato inizio a un percorso diverso, un percorso sui cui passi in qualche modo Woolf la seguirà, e questa è una cosa importante da rilevare perché tendenzialmente Virginia Woolf nella nostra cultura è più famosa e siamo abituati a pensarla come la pioniera del modernismo, quale è infatti, ma c'è un'altra pioniera che in qualche modo l'ha influenzata e l'ha aiutata, diciamo, a cercare quella strada, e questa è senza dubbio Catherine Mansfield.
Sì, infatti adesso ascoltando le sue parole mi è venuto in mente il passaggio a pagina 156 dove appunto si dice proprio: l'insofferenza per l'interminabile elogio a Virginia non era solo frutto di gelosia o invidia, il punto per Catherine era il mancato riconoscimento del suo talento. Fry parlava come se lei non esistesse, come se in quel momento in Inghilterra ci fosse un'unica grande scrittrice, Virginia Woolf. Quindi questo, ecco, riassume un po', o comunque sottolinea quello che lei ha appena raccontato, ma lo dicevamo, qui si racconta l'amicizia tra Virginia Woolf e Catherine Mansfield, ma un'amicizia nata soprattutto, comunque che si è consolidata grazie al fatto che entrambe condividevano questa grande vocazione letteraria, questa grande vocazione per la scrittura. Ma lei ci delinea anche molto bene il contesto, insomma, dell'epoca, no? Un contesto non soltanto culturale, ma in questo caso quello culturale e letterario prettamente, esclusivamente maschile, in cui per esempio Virginia, prima di conoscere Catherine Mansfield, si sentiva un po' l'unica, no, scrittrice, all'improvviso erano due. Ecco, questa cosa come l'hanno vissuta? Perché lei questo ce lo racconta molto bene nel suo libro.
Sì, diciamo che per me era fondamentale raccontare il contesto, perché penso che la storia di una relazione sia sempre anche la storia delle relazioni intorno a quella relazione, quindi diciamo appunto sono anni molto densi, sono gli anni della prima guerra mondiale, gli anni dell'avvento del modernismo, ma anche dal punto di vista del cinema, del teatro, sono veramente anni molto importanti, e ragionare su che cosa circonda queste due grandi autrici è assolutamente necessario e fondamentale per capire poi i loro movimenti, i loro passi. Quell'estratto che leggeva poco fa riguarda appunto una cena a casa di Catherine Mansfield in cui è invitato Roger Fry, no? Questa personalità, questo critico d'arte che è un carissimo amico di Virginia e la stima moltissimo, e intesse le sue lodi un po' come se fosse l'unica grande scrittrice contemporanea, no, di quel momento, e Catherine di questo ne soffre, e in generale soffre negli ambienti di Bloomsbury e di Garsington, che sono quelli in cui Virginia è un po' a casa sua, diciamoci la verità, e lei invece viene dall'altra parte del mondo, ha deciso di mantenere questa sua differenza e anzi di marcarla, non vuole diventare una inglese a tutti gli effetti, un'europea a tutti gli effetti, anzi questo è quello che lei critica rispetto a T.S. Eliot, no? Cioè, che secondo lei fa di tutto per integrarsi in Europa. Lei rimane diciamo, una piccola coloniale, così si autodefinisce per scherzare, però ci sono dei momenti in cui di questo soffre, soffre di, diciamo, non essere riconosciuta sempre dall'establishment, allo stesso tempo se ne infischia, quindi è chiaro che noi seguiamo anche questi movimenti contraddittori che le scrittrici confessano ai diari, alle lettere, anche questo. Poi è interessante, no? Che spesso si contraddicano, che spesso cambino idea, sintomo appunto sempre di intelligenza. E appunto però non è facile essere in due, non è facile essere in due in un momento storico in cui appunto per le scrittrici c'è pochissimo spazio e soprattutto c'è uno spazio che si apre nel momento in cui queste scrittrici sono in grado di in qualche modo imitare gli uomini e quindi sono meno pericolose, sono considerate insomma più accettabili, ma nel momento in cui invece c'è un'autorialità molto forte, c'è un desiderio di affermare la propria differenza, ecco che la situazione diventa più complessa e quindi diciamo Virginia dal canto suo è molto apprezzata già anche come critica letteraria perché appunto scrive i suoi articoli sul TLS da anni, è una penna comunque riconosciuta e stimata, ma anche da altri insomma criticata e ritenuta assolutamente inconsistente, quindi anche per lei non è facile, per Catherine è ancora più difficile se possibile proprio perché appunto non fa parte, non è nata come Virginia nel cuore dell'alta borghesia intellettuale inglese, quindi lo sforzo è doppio, eppure diciamo la forza con cui Catherine persegue i propri obiettivi è veramente ammirevole, ammirevole per la stessa Virginia, la quale osservando la collega e amica dice mi sembra che a volte sia quasi feroce, no? Rispetto alla sua vocazione, cioè è talmente centrata sul suo obiettivo, cioè la sua vocazione è talmente forte che c'è qualcosa di feroce in lei e questo da un lato la spaventa, ma dall'altro appunto le provoca ammirazione perché anche lei vive per scrivere, sono due donne che vivono per scrivere e quindi il loro incontro è segnato soprattutto da questo, è un'amicizia in cui certo ci sono anche chiacchiere, divertimento, parlare di tante cose, ma il nucleo centrale di tutto è la vocazione letteraria, è il fatto di riconoscere, perché sono entrambe intelligenti e quindi capaci di riconoscere l'altra e l'altro, riconoscere che l'altra è una propria pari, che finalmente c'è una donna con cui confrontarsi alla pari e a viso aperto sulla letteratura.
Certo, e poi è curioso come anche nel corso della loro amicizia, quindi un'amicizia che si consolida, ci sono comunque sempre delle differenze che fanno riflettere, in questo caso è Virginia, quando lei ci racconta, dei suoi pregiudizi nei riguardo di Catherine che amava frequentare i bassi fondi, amava i quartieri popolari e infatti vi ambientava spesso i suoi racconti. Anche questo, voglio dire, è molto bello perché alla fine nell'amicizia comunque imparano anche ad accettare le differenze, no? L'una dell'altra, e questo anche per l'epoca e per la differente estrazione sociale o provenienza sociale, non era così scontato.
Assolutamente, infatti, diciamo, Virginia in qualche modo invidia a Catherine questa sua esperienza del mondo, cioè da un lato, diciamo, la guarda con sospetto, no? Perché appunto è un po' snob, perché diciamo la turba, c'è qualcosa in Catherine che la turba, perfino nei tratti del suo volto, lei dice c'è qualcosa di duro, di grossolano, di volgare. In realtà, se guardiamo diciamo le foto di Catherine Mansfield non è così, però evidentemente lei percepisce qualcosa che la agita e che ha a che fare con una carnalità e con un modo di stare nella vita a cui lei forse anche ambisce, diciamoci la verità, perché poi è lei stessa a confessarlo in una lettera a Vita Sackville West, anni dopo, che sarà insomma una delle donne più importanti della sua vita, la sua amante e amica, dirà: lo so che mi manca un tocco di scherzosa volgarità, no? E lei rimpiange il fatto di non averlo e lo giustifica dicendo: ma sai, pensa che vita ho fatto io, non sono potuta andare a scuola, non ho potuto fare giochi di contatto con i miei compagni, non ho potuto, no, immergermi nella diversità, no, di questa infanzia e giovinezza più vitali e quindi in qualche modo le dispiace, no? Ha una condizione, diciamo, di rammarico rispetto a questo e sarà sempre risentita nei confronti della propria famiglia per non aver potuto frequentare le scuole e soprattutto il college. dove invece diciamo i fratelli andranno e saranno spesi appunto fior fior di quattrini per farli studiare nelle migliori università, e invece insomma lei e sua sorella Vanessa non avranno questa possibilità, no? Quindi in casa sua certo c'è una biblioteca straordinaria perché suo padre Leslie Stephen è uno dei più grandi intellettuali diciamo dell'epoca vittoriana, un filosofo, il grande celebratissimo autore del Dizionario Nazionale delle Biografie, quindi diciamo un'opera monumentale. In casa sua passano grandi scrittori e Virginia ha modo di incontrarli, no? Di crescere in un'atmosfera molto stimolante dal punto di vista intellettuale, ma le manca quel tocco di scherzosa volgarità, le manca quell'esperienza della vita di tutti i giorni e della frequentazione con le persone comuni, di cui in realtà lei è curiosissima, perché poi nel libro lo racconto, lei per esempio inizia ad organizzare queste riunioni con la gilda delle operaie e quindi prepara delle lezioni apposta per loro, e in generale diciamo sull'onda del femminismo che lei non chiama necessariamente tale perché appunto non porta avanti un'ideologia, ma sicuramente con una stanza tutta per sé, le Tre Ghinee, lei si occupa delle donne, parla alle donne, ecco, soprattutto attraverso questo rapporto con le donne di estrazioni sociali molto diverse dalla sua, lei diciamo frequenterà ambienti molto diversi. Catherine lo fa fin da quando è piccola e lo fa perché nonostante venga da una famiglia appunto neozelandese molto borghese, insomma sì, suo padre è un self-made man, in qualche modo è partito quasi da zero, però diventa presidente della Banca di Nuova Zelanda, quindi mica poco, diventa uno degli uomini più in vista, no, della sua città, e però diciamo a causa di varie cose, tra cui per esempio il fatto che i genitori decidono di vivere in campagna per un certo periodo, per la condizione diciamo anche di salute, perché girava il colera eccetera eccetera, decidono di portare le figlie in campagna, lei Catherine frequenta una scuola di campagna dove va a scuola appunto con il figlio del lattaio, del postino, il figlio della donna dello spaccio, e questo fin da subito le permette di interagire con dei bambini e poi delle persone molto diverse da quelle a cui è abituata Virginia, che vive diciamo infanzia e adolescenza soprattutto in casa, in una situazione appunto una tipica casa vittoriana piena di libri, sì, ma anche molto faticosa, molto pesante. Lei la ricorderà sempre come una casa piena d'ombra, no? Una casa molto scura con le tende pesanti. Catherine vive invece nella natura, in questo paese straordinario, a contatto con i Maori, si innamora di una principessa Maori quando è adolescente, insomma ha proprio un'altra esperienza, un altro modo di stare nella vita, e questo per Virginia è spaventoso da un lato, e quindi lei si difende facendo dei commenti a volte poco simpatici, però in realtà ne è molto attratta e lo dirà apertamente a Vita Sackville-West: io in quegli anni avevo bisogno di Catherine Mansfield perché lei mi poteva mettere in contatto con delle cose che io non avevo mai vissuto.
Certo, poi pensando ecco anche alle frequentazioni importanti che hanno avuto queste due donne, allora per esempio Virginia ne ha avute tante anche proprio grazie alla Hogarth Press, e per esempio ha pubblicato subito all'inizio, no, le poesie di Eliot, poi Joyce propone l'Ulisse, ma insomma per le loro risorse pubblicare un libro così voluminoso era impensabile, e poi però pensando anche a Catherine Mansfield invece per lei una figura molto importante fu Oscar Wilde.
Sì, sicuramente diciamo sono entrambe donne che sono in contatto o diciamo con intellettuali del passato perché diventano i loro modelli, frequentano i loro libri, come fu per Catherine Mansfield, appunto Oscar Wilde è il mito dell'adolescenza di Catherine Mansfield, e già da qui, no, si capisce, cioè lei sceglie un uomo, uno scrittore che è assolutamente fuori dagli schemi, no? E i cui libri sono messi all'indice delle famiglie diciamo bene, della società bene, sia della sua città come anche in Inghilterra, no? Quindi lei già fin da giovanissima fa delle scelte controcorrente. Dal punto di vista delle frequentazioni, sicuramente gli uomini più importanti, gli intellettuali, gli scrittori più importanti con cui si confrontano in quegli anni sono T.S. Eliot, come diceva prima, e James Joyce e D.H. Lawrence. T.S. Eliot diventa poi un amico di Virginia Woolf, che inizialmente diciamo, è molto affascinata dalla sua grande cultura, però anche sospettosa, perché diciamo non ama la reverenza nei confronti, diciamo, dei grandi autori, e il fatto che Eliot le dica che Ezra Pound è il più grande mai esistito, insomma, la mette un po' diciamo in dubbio. Però diventeranno amici nonostante questa iniziale diffidenza di Virginia nei confronti dell'erudizione di Eliot, cosa che invece non accadrà con Catherine Mansfield, perché i due si conoscono. Mansfield apprezza molto le prime prove di Eliot, però detesta alcuni dei suoi modi di fare, detesta la sua erudizione, addirittura lo paragona, diciamo, a uno delle pompe funebri che cammina con questo passo grave, però orgoglioso delle sue piume. E lo stesso Eliot non amerà per niente Catherine Mansfield, addirittura parlerà di lei come una matta sentimentale, dirà cose, insomma, anche molto, delle critiche anche molto pesanti. Per quanto riguarda invece Joyce, è interessante vedere come sia Woolf che Mansfield nutrano un po' gli stessi dubbi e le stesse curiosità nei confronti di questo grande scrittore, che da un lato le spazientisce, gli fa perdere la pazienza perché appunto è prolisso, perché è autoreferenziale, egocentrico, gira sempre intorno, e però nello stesso tempo riconoscono la grandezza dell'operazione che sta facendo. Quindi insieme c'è una scena molto bella che Virginia ricorda quando Catherine è morta ormai da molti anni, purtroppo morirà nel 1923, appunto 100 anni fa, di tubercolosi precocemente. Virginia le sopravviverà di molti anni, quasi 20, e alla morte di Joyce Virginia penserà appunto naturalmente a Joyce, ma penserà soprattutto a Catherine Mansfield, ricordando questa scena nel suo salotto, no? Dove c'era la sede poi della Hogarth Press, a Hogarth House per l'appunto, a Richmond. E ricorderà di quando ha tirato fuori da un cassetto questo enorme manoscritto di Joyce, e Catherine Mansfield ha iniziato a leggerlo ad alta voce, ridicolizzando, no, la scrittura. Insieme si sono divertite, ne hanno riso, no, con questa complicità. Però poi, dopo poche pagine, Catherine Mansfield dice: attenzione, ma qui c'è qualcosa che resterà nella storia della letteratura. Quindi questa capacità di ridere insieme dei colleghi uomini, anche di prenderli in giro, di prendere in giro magari la loro prosopopea, il fatto che siano già così riconosciuti, mentre loro fanno più fatica, no, a essere riconosciute, però nello stesso tempo non c'è un consegnarsi al risentimento o all'invidio, c'è la capacità e la libertà di appunto saper riconoscere il valore dell'altro.
E adesso lei ne parlava, ne ha già parlato della morte di Catherine Mansfield, che è arrivata molto prima, insomma lei è scomparsa per prima. Nel libro lei la descrive, c'è un passaggio dove dice: sabbia, zucchero, ecco il materiale di cui era fatta Catherine, e di conseguenza la loro amicizia. Bastava poco per scioglierla, mandarla in frantumi o peggio ancora farla affondare. In realtà adesso queste parole a me hanno fatto venire in mente la salute, ecco, cagionevole di Catherine Mansfield, che molto spesso, insomma, è costretta ad allontanarsi e molto spesso non si fa sentire improvvisamente per diversi giorni, molto spesso, insomma, preoccupando Virginia, oppure lasciandola proprio un po', come dire, sorpresa, senza sapere bene poi l'amica in quel momento magari che fine abbia fatto, perché non ne ha notizia. E come riceve invece la notizia della morte di Catherine, Virginia?
Sì, diciamo che l'immagine che lei usa della sabbia o dello zucchero d'orzo che si sgretola, in realtà la usa in un momento in cui ha quasi una crisi di gelosia, perché Catherine Mansfield non le risponde, non risponde a una lettera, e siccome Virginia è molto permalosa e soffre quando non si sente tenuta in considerazione, non pensa che magari il motivo per cui Catherine non le risponde è che appunto ha dei guai di salute piuttosto significativi, e quindi non riesce ad essere costante, no, nella sua presenza, e quindi si lascia andare a questo lungo sfogo nel diario. Ne parla anche con la sorella Vanessa, insomma è un po' una vera e propria scenata di un'innamorata trascurata. La notizia che Catherine è morta quindi arriva a Virginia in maniera molto inaspettata, anche perché in realtà circolavano voci sul fatto che Mansfield stesse meglio, insomma, che la Svizzera, la Francia le avessero fatto bene, invece purtroppo non è così. La prima a venire a sapere, insomma, a leggere di questa notizia è la governante, no? di Casa Wolf, che apre il giornale, il Times, e urla dicendo: Mrs. Murray è morta, no? Chiamandola con il cognome del marito, John Middleton Murray. Virginia è incredula, legge l'articolo e così apprende della morte di Catherine, e ne consegue subito un momento di grande, potremmo dire, anche proprio depressione, nel senso che lei dice: non ha più senso scrivere, cioè io mi metto a scrivere, tra l'altro sta scrivendo Mrs. Dalloway, dice: ma che senso ha? Cioè Catherine non leggerà quello che io sto scrivendo, allora io che cosa lo scrivo a fare, no? Quindi è curioso che negli anni spesso questa relazione tra queste due scrittrici sia stata definita una relazione di invidia reciproca. Beh, insomma, se Wolf viene a sapere della morte di Mansfield e pensa che scrivere non abbia più senso, chiaramente c'è molto di più, no? Di questa, certo, banalizzazione. Sicuramente l'invidia, la gelosia ci furono, come ci sono in tanti rapporti importanti della nostra vita. Purtroppo nella narrazione che si fa spesso delle storie di donne, questi stereotipi sono più forti, no? Quindi le donne o sono delle sorelle senza ambiguità, sì, con un rapporto idilliaco, oppure sono delle rivali velenose l'una con l'altra. Ecco, non è così. Sembrava importante sottrarre questa storia a questo stereotipo e approfondirla il più possibile, anche per far venire fuori degli aspetti un po' meno conosciuti dal grande pubblico delle due scrittrici, aspetti che tra l'altro condividevano, per esempio la grande ironia, la grande voglia di vivere. Sono due scrittrici accomunate entrambe da un destino tragico in qualche modo, che però viene utilizzato, secondo me, in maniera un po' banale o addirittura strumentale, per mettere una cappa appunto tragica sulle loro esistenze. Ecco, mi sembrava importante far emergere la luce della vita di entrambe piuttosto che i toni cupi che ci hanno un po' sempre raccontato.
Nessuna come lei, Catherine Mansfield e Virginia Woolf, storia di un'amicizia. Sicuramente i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici lo andranno a leggere. Sara De Simone, grazie per essere stata con noi quest'oggi ad Alice, per avercelo raccontato.
Grazie, buon pomeriggio a tutte e tutti. I just got your letter, baby. Too bad you can't come home. I swear I'm going crazy, sitting here all alone. Since you've gone, I got a mess of blue. I ain't slept a wink since Sunday. I can't eat a thing all day. Every day is just Blue Monday. Since you've been away, since you're gone, I got a mess out of blue. Whoops, there goes a teardrop rolling down my face. If you gotta get myself together before I lose my mind. I'm gonna catch the next train going and leave my blues behind. Since you're gone, I got a mess out of blues. Whoops, there goes a teardrop rolling down my face.
L'età della ferita, intorno ai diari di Franz Kafka, è il nuovo libro di Marco Ercolani. Marco Ercolani è genovese, classe 1954, psichiatra e scrittore. È nostro ospite qui ad Alice quest'oggi, allora lo accolgo e lo saluto con piacere. Buongiorno Marco, ben trovato.
Buongiorno, grazie.
Allora, intanto io quasi quasi partirei dal titolo, perché uno, il titolo ci rivela già insomma che qui si parla dei diari di Franz Kafka e sono credo i diari dal 1919 al 1923, se non erro.
Esatto.
Ecco,
esatto.
Ma perché l'età della ferita?
L'età della ferita perché ho trovato comunque delle aperture nei diari di Kafka che mi permettevano di capire fino a che punto lo scandaglio dello scrittore va verso sempre una situazione di apertura e di ferita, però sempre una sorta di sguardo verso il proprio inconscio che nei diari, nei frammenti, ma anche negli aforismi di Zurau è molto evidente, più ancora che nei romanzi, diciamo così. Poi evidente questa attenzione a se stesso, al proprio corpo, al proprio turbamento. Ed è per questo che l'età della ferita è come appunto fotografare uno stato d'animo.
Allora, per capire quest'opera, intanto bisogna, come dire, dare qualche strumento, no, a chi è all'ascolto adesso per spiegare un po' di che cosa si tratta. Perché appunto il tuo racconto di questi diari parte da un punto di vista originale, direi, inedito. E allora, qual è questo punto di vista, Marco Ercolani?
Ma il punto di vista è fondamentalmente non mettermi davanti ai diari come un critico, ma in qualche modo sognare dentro questi diari. E quindi ho immaginato che un filosofo praghese, amico di Franz Brod e anche amico di Kafka, potesse, proprio alle soglie della Seconda Guerra Mondiale, sfogliare questi diari ancora autografi, non pubblicati, ed esserne emozionato, descrivendo questa emozione come se poi avesse avuto voglia di trascriverla subito e quindi fare una specie di sogno sulla scrittura di Kafka, grazie però alla figura di raffronto con questo filosofo che è veramente esistito, che si chiama Felix Welsch, ma che non è così importante nella struttura del libro, è una sorta di compagno di strada di Kafka. Questo ha fatto sì che io realizzassi quello che volevo fare, cioè avvicinare Kafka a noi, renderlo più vicino, più intimo in qualche modo, e questa è stata una sorta di griglia che ho usato dal punto di vista strutturale del libro, che appunto è una sorta di commento molto originale, ecco.
Quindi possiamo raccontare a chi ci ascolta che noi abbiamo le pagine del libro, in alto troviamo sempre la pagina di diario e poi sotto appunto quello che è il racconto, il sogno, l'interpretazione appunto di,
esatto, di questo. Non è proprio esattamente l'interpretazione esatta di quel frammento a livello critico, ma una conversazione con Kafka intorno ai temi che lui ha lasciato in questi diari, quindi un po' un simbolo anche di testimonianza, di amicizia in anni così terribili come quelli intorno alla Seconda Guerra Mondiale, ecco, che chiaramente Kafka non ha vissuto, ma che sono adombrati dalla sua scrittura, sempre molto allarmata, molto inquieta, molto al limite proprio del dicibile.
Allora io partirei da questa lettera del 15 novembre 1910, ore 10, questo ci riporta il testo, sì. E allora recita: non mi lascerò stancare, salterò dentro la mia novella anche se ciò dovesse tagliarmi il viso.
Sì, questo qui è proprio una sorta di dichiarazione di poetica di Kafka, che è una sorta di discorso legato alla necessità della scrittura, necessità che la scrittura sia proprio il proprio personale incubo che bisogna rischiare di provare, nel quale bisogna entrare, saltare dentro il proprio mondo e non girarci intorno. E il commento riguarda proprio questa sensazione, che poi afferra molto in qualsiasi lettore di Kafka, di essere dentro un mondo che prima non c'era e che Kafka ha creato con la sua angoscia in modo molto semplice, potrei dire, perché Kafka non è uno scrittore sperimentale, ma è fondamentalmente uno scrittore legato alla capacità di narrare le proprie angosce. ci sono innumerevoli interpretazioni del rapporto di Kafka con la soglia, con il castello, interpretazioni simboliche, religiose, ebraiche, ma sono tutte interpretazioni che lasciano sospesi. Quello che c'è è la necessità di una scrittura assoluta alla quale affidarsi in modo totale.
Certo, basta pensare al processo e queste cose già le ritroviamo tutte in qualche modo.
Certo, tutte. E ricordiamo che tutti i libri di Kafka non sono stati licenziati da Kafka come libri autonomi. Sappiamo che lui aveva affidato addirittura a Max Brod il suo desiderio di bruciare tutta la propria opera, no? E sono tutti libri sospesi, libri quasi senza una conclusione, libri quasi come dei frammenti. E quindi parlare di frammenti in Kafka mi sembrava anche bello come avvicinarmi al cuore della sua ricerca.
E allora adesso prendiamo un'altra lettera ed è quella del 4 dicembre del 1913. Paura della pazzia, vedere pazzia in ogni sentimento che miri direttamente a una meta e faccia dimenticare tutto il resto. Che cos'è allora la non pazzia? Non pazzia è stare come un mendicante davanti alla soglia d'ingresso, marcirvi e crollare.
È vero, questo qui rientra anche proprio nello specifico del mio lavoro, del mio mestiere. E che cos'è la non pazzia? Stare come un mendicante, quindi non sapere esattamente cosa sta succedendo, crollare e punto, crollare davanti a una soglia, non sapendo esattamente come definire il proprio ruolo nel mondo, che poi tutte le persone che hanno vissuto la follia non sanno esattamente come piazzarsi nel rapporto con il mondo, sanno soltanto che devono opporsi a un mondo che li costringe a non essere quello che vorrebbero essere. E quindi questa riflessione è proprio molto, molto autentica, anche perché Kafka raramente parla della follia. Non ci sono proprio tantissimi luoghi della sua scrittura in cui ne parla apertamente, e questo è uno di quelli.
Certo, una di quelle, diciamo, di quelle pagine che ci aprono proprio, come dire, un po' l'abisso dell'interiorità di Kafka, no? Cioè ci porta proprio dentro.
Ecco, perché poi io dico poi nel commento, a volte credo che Franz avrebbe voluto impazzire completamente per non avere più nessuna responsabilità della sua angoscia, si prendessero gli altri cura di me, io sono troppo stanco. Questo è proprio entrare anche nell'intimo, no? Come dire, Kafka che dice, beh basta, non ne ho più tanta voglia, voglio lasciare un po' la mia ricerca, mentre invece la continua. E quindi questo è proprio il discorso della responsabilità dell'angoscia che lui poi ha messo nella letteratura contemporanea. Non dimentichiamo che poi si dice kafkiano dopo che è esistito Kafka, ma l'angoscia c'era anche prima che lui esistesse, certo, nella letteratura e nella vita di tutti, come c'era Borges anche prima che ci fosse il borghesiano, no? Il racconto fantastico. E sono persone che però hanno accelerato su un certo punto, hanno, come posso dire, concentrato la loro idea su qualcosa di estremamente personale e spietato certe volte.
Allora ne voglio ancora scegliere una e prendo quella del 6 agosto del 1914. Da un punto di vista letterario, la mia sorte è molto semplice. La capacità di descrivere la mia sognante vita interiore ha respinto tutto il resto fra le cose secondarie e lo ha orrendamente atrofizzato, né cessa di atrofizzarlo. Nessun'altra cosa può mai soddisfarmi. Così dunque vacillo, volo interrottamente verso la cima del mondo, ma lassù non riesco, si può dire, a sostenermi neanche per un istante. Altri vacillano, ma in regioni più basse, con energie maggiori, e se minacciano di cadere sono accolti dal parente che per questo scopo cammina al loro fianco. Io invece vacillo lassù e non è purtroppo la morte, bensì l'eterna tortura del morire.
Eh sì, qui proprio Kafka ci dice che non è tanto un tema che lo interessa, quanto proprio lo stesso stare dentro il tema dell'angoscia e non essere mai soddisfatto da una vita normale o sicura che gli dia le normali soddisfazioni di una vita che lui ha tentato anche di avere nel corso della sua esistenza, ha tentato di fidanzarsi, di trovare una donna adatta a lui, ma ogni volta c'era sempre il ritorno a quello che potrei dire la necessità dello scrittoio, della scrivania, a cui sentiva di essere incollato, legato alla sua scrivania come testimone della sua angoscia. Anche se poi, e qui nel libro ogni tanto affiora, Kafka era poi una persona anche, non dico divertente, forse esagerato, ma anche spiritosa, ricca anche di rapporti con gli altri, con le persone che lo circondavano, aveva parecchi amici. Quindi non era proprio l'esempio dello scrittore isolato nello suo attore d'avorio.
Certo, tempo fa, proprio qui su Rete 2, avevo intervistato Rainer Stach, che è l'autore di Questo è Kafka, un libro che era stato pubblicato da Adelphi qualche anno fa, e mi aveva molto sorpreso perché in questo libro si raccontava come appunto Kafka avesse molte amicizie, molte anche femminili, e come molto spesso comunque gli amici gli chiedevano consiglio, molto spesso anche su rapporti amorosi, eccetera. E lui scriveva delle lettere lunghissime, ricche appunto di consigli, era molto disponibile, era molto aperto, e quindi ecco, anche qui emergeva un inedito, diciamo, Franz Kafka, non così cupo, non così ripiegato su se stesso, sulle sue ansie, ma invece anche un Franz Kafka appunto ironico, ad esempio che amava la birra.
Esatto, gli piacevano anche le cure termali, gli piaceva anche andare a nuotare, gli piaceva fare dei piccoli viaggi. È che la sua salute era veramente molto molto incerta e molto fragile, quindi non è riuscito proprio a fare quello che voleva.
L'età della ferita intorno ai diari di Franz Kafka. Grazie Marco Ercolani per essere stato con noi quest'oggi e per avercelo raccontato.
Grazie a voi dell'attenzione.
Alice. Silvia Bottani, giornalista e autrice, classe 1978, nata a Milano, città in cui vive e che nel romanzo di cui parleremo quest'oggi è in qualche modo pure protagonista. Silvia Bottani si occupa di arte contemporanea, collabora con diverse agenzie di comunicazione e testate giornalistiche. Il suo primo romanzo, uscito per SEM, si intitola Il giorno mangia la notte, ed ora è tornata in libreria con un nuovo lavoro ed è un grande piacere averla nostra ospite qui ad Alice. Buon pomeriggio Silvia e bentrovata.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e grazie.
Allora Silvia Bottani, il titolo del nuovo romanzo è Un altro finale per la nostra storia, e l'introdurre questo lavoro voglio subito partire dalla fine, dall'ultima pagina, quella cioè dei ringraziamenti, dove dice che questo romanzo è nato dallo sconquasso. Ecco, allora vogliamo saperne di più di questo sconquasso, di che cosa si tratta?
Ah, una domanda insidiosa, nel senso che credo ci siano alcune categorie di scrittori, tra cui quelli che desiderano nascondersi nella pagina, ma nascondersi nel senso più alto, non senso codardo, ma far parlare la materia narrativa al posto proprio. Io ho cercato di raccontare lo sconquasso della mia vita dei 2 anni pandemici, l'ho trasformato in una, appunto, in una materia narrativa nelle pagine di questo nuovo romanzo, e quello che posso dire è che sicuramente quei 2 anni sono stati 2 anni molto complessi, sia a livello personale che a livello collettivo, è una cosa di cui abbiamo fatto tutti esperienza, e in qualche modo molti dei temi che ho vissuto in quei 2 anni, la perdita, la mancanza, il ripiegamento, l'assenza di un senso del tempo proiettato in avanti, si sono trasformati nel tessuto di questa storia, che però grazie forse anche allo straordinario potere della letteratura è diventato un romanzo, credo, malinconico, ma che non è intriso di tristezza o di dolore, anzi apre appunto a un altro finale per la nostra storia.
Ecco, sulla perdita del senso proiettato in avanti torneremo sicuramente nel corso dell'intervista, perché è uno dei punti che mi piacerebbe toccare, perché va detto che il romanzo alla fine dà molti spunti per riflettere sul nostro presente, sulle nostre vite quotidiane presenti, a maggior ragione dopo l'esperienza pandemica, come lei diceva adesso, e quindi insomma è vero che abbiamo bisogno di nuovi punti di riferimento per orientarci in quella che sembra essere anche un po' una nuova vita. E allora intanto però adesso addentriamoci nel romanzo, ma prima di arrivarne al cuore ci racconti un po' i tre protagonisti. Allora Mauro, che è il narratore, è lui che ci racconta la storia, Fabio e Bianca.
In questo caso ho scelto di raccontare tre personaggi, ma di cui uno è in assenza. Ed è stata una sfida particolarmente interessante. Il protagonista Mauro Massari è un uomo di 45 anni che vive a Milano ed è un uomo che ha scelto progressivamente di rinunciare a tutto quello che è il teatro mondano. Come dire, lui ha avuto una startup di successo in età abbastanza giovane, che poi ha dismesso, ha venduto, e via via, dopo aver affrontato anche la fine del suo matrimonio, ha rinunciato a tutte quelle attività che lo potevano portare nel mondo, quindi un lavoro impegnativo, come si dice, sfidante, delle relazioni, tutto ciò che insomma compone le nostre vite e fa da motore alle nostre vite. E quindi lui ha mantenuto una sola ed unica attività, che è la sua curiosa passione, e poi ha questa figlia molto amata, Martina, una figlia adolescente che naturalmente vive un po' con lui, è un po' con la ex moglie. L'altro personaggio, il secondo vertice del triangolo, è Bianca. Bianca è una donna che lavora nell'ambito petrolifero, una geologa, e torna da lui dal passato, perché è la sorella del suo migliore amico ai tempi della scuola, scomparso misteriosamente appunto oltre 20 anni prima. E il terzo vertice, appunto quello in assenza di questo triangolo, è Fabio. Fabio è un personaggio molto presente malgrado l'assenza, quindi questa contraddizione credo che sia abbastanza interessante, o almeno lo è stata per me nella scrittura, perché continuiamo a sentire la sua voce, la sua presenza, anche fisica, eppure Fabio è l'uomo che non c'era, l'uomo che ha deciso di disertare dalla propria vita e in un atto estremo di autodeterminazione scomparire.
Raccontando queste tre figure, pennellandole così all'inizio, questa cosa ci permette di arrivare al dunque. E con questo intendo dire ai temi cardine di questo romanzo. Allora, intanto il passato che è presente in noi attraverso la memoria, attraverso l'atto nostro del ricordo. E poi l'altro tema sicuramente è anche quello dell'amore. Allora, in esergo, lei ci dice due cose che da lettori in tempi non facili credo che possiamo riconoscerci. Credo che molte persone all'ascolto si siano già riconosciute in questo, quando ad esempio parlavamo di sconquasso. E allora i due temi a cui mi riferisco sono intanto l'amore, no? Lei ci dice in esergo agli amori che sono sempre immaginari, e poi ogni confine sta sul vero e falso. Allora, due ambiti, due temi, quello della memoria, quello dell'amore, che mi sembrano piuttosto scivolosi. Allora le chiedo, lei in che modo ha deciso di parlarne o comunque di affrontarle? Qual è il suo punto di vista in questo racconto?
Credo di aver scoperto delle cose, come sempre accade scrivendo, questa è una delle cose che mi appassiona, mi affascina del lavoro della scrittura, cioè la possibilità di scoprire, di sapere di più del mondo proprio mentre si scrive. Il punto di partenza di questa riflessione è stato chiedersi quanto nelle nostre storie d'amore, nei nostri innamoramenti, nelle nostre passioni e anche nelle nostre relazioni, quindi nel nostro modo di guardare all'altro, ci sia di reale e quanto invece la componente immaginativa, quanto la componente fantastica entri in gioco e contribuisca a far germogliare appunto in noi sentimenti ed emozioni profonde. Quindi muovendomi intorno a questa riflessione mi sono poi collegata all'idea che anche la memoria, che noi tendenzialmente continuiamo a a vedere come un'operazione passiva di immagazzinamento di informazioni, in realtà sia anche dal punto scientifico frutto di un processo continuo di rielaborazione.
Ascoltandole, pensando anche al romanzo, in particolare a Mauro Massari, dunque il protagonista, il lio narrante, e lui ha 45 anni, è divorziato, ha una figlia e si innamora. Però è anche vero che nel suo stile di vita, così come ce l'ha raccontato anche lei, dunque il fatto che lui ha venduto la sua startup, in buona sostanza il suo stile di vita si basa sul dire guadagno meno, faccio meno, però vivo anche con meno, ho più tempo per fare ciò che mi interessa, ciò che mi piace, e si è un po' ritirato dalla vita. Allora, intanto qui le volevo chiedere se questo suo atteggiamento è da interpretare più come l'atteggiamento di chi, come dire, ha rinunciato a certe cose, a capire certe cose della vita, o ad affrontarle o a conquistarle, oppure se semplicemente, ecco, è uno stile di vita, una scelta che si può anche vedere come virtuosa. La seconda cosa che mi interessa, o la seconda domanda che può emergere, sembra che in questo romanzo ci sia anche dunque una riflessione, ecco, su questa generazione che, appunto, dei 45 anni o di chi è a metà strada tra i 40 e i 50, perché insomma un pezzo di vita lo si è già fatto a questo punto, e spesso a questo punto si sono collezionate anche già parecchie delusioni, magari qualche fallimento, e non è sempre facile, pensando anche ai tempi in cui viviamo, in cui davvero i problemi sembrano sommarsi, ecco che questo ci consegna un po' forse quello che può essere visto come un, come dire, una sfaccettatura dell'oggi di questa generazione che fa fatica, ecco, a vivere. C'è un po' questa fatica di vivere, ecco, che emerge, ma magari questa è una mia impressione.
Io penso che sia bene per chi scrive non cercare di non proiettare, non giudicare le scelte dei personaggi che agiscono nella pagina, e io quantomeno cerco sempre di farlo, di guardare i miei personaggi senza proiettare il mio sistema valoriale su di loro, perché proprio per rispettarne l'autenticità e per lasciarli liberi di agire nel romanzo. Quindi credo che in qualche modo Mauro sia una persona che sceglie di rinunciare perché probabilmente capisce che tutta una serie di elementi della sua vita sono superflui, quindi in questo rientra certamente quel famoso bilancio di mezza età che si fa attorno ai 45 anni, 50 anni, no? E poi dall'altra probabilmente ci sono una serie di eventi che poi nel libro noi scopriamo, che hanno inciso e hanno orientato le sue scelte di rinuncia, una serie di eventi dolorosi che hanno tracciato una traiettoria, probabilmente lo hanno portato a fare delle scelte. E dall'altro canto c'è sicuramente il fatto che io ho deciso di ragionare attorno al tema della mancanza, cioè ho creato tre personaggi che in qualche modo incarnano tre forme della mancanza. Per rispondere invece alla seconda parte della sua domanda, io credo che i romanzi, anche quando non vogliono, spesso raccolgono in sé, assorbono quello che è lo spirito del proprio tempo, quindi diventano un po' degli specchi di quello che sta accadendo nella realtà, o se non degli specchi, comunque, diciamo, formano un compost, un humus di ciò che è lo spirito, appunto, del tempo.
Adesso, ascoltandola, mi è venuto in mente un passaggio del libro. Lei il libro ce l'ha sotto mano?
Lo posso prendere. Ce l'ho.
Benissimo. Allora, il passaggio a cui mi riferisco è quello a pagina 66, che così ci permette di entrare più in profondità in questo tema della memoria, che è un tema cardine del suo romanzo.
Ho avuto la tentazione di aggiungere che spesso, quando passeggio nelle stanze della mia memoria, provo un grande piacere procurato da quel particolare tipo di solitudine. Per quanto i ricordi possano sembrare affollati, lì dentro ci sono solo io. La memoria è una solitudine abitata e ha un costo, erode la vita reale, ma in ogni caso io sono sempre stato felice di rinunciare a quella dose di realtà che supera il mio livello di sopportazione. Sto bene lì dentro. A volte credo che tra memoria e immaginazione la differenza sia così sottile da non essere neanche rilevante, ma so che questo è un discorso insidioso. Lo so perché l'ampiezza del mondo che ho costruito nella mia mente è inversamente proporzionale alla lista di rinunce che potrei elencarti. Rinunce inizialmente inconsapevoli, dettate da un bisogno di alleggerimento, di pulizia, ma via via più lucide e in grado di restituirmi
quel senso di pienezza che puoi provare solo quando elimini ciò che è superfluo. Nel mio palazzo solitario, costruito un ricordo alla volta, io regno.
Ecco, questo è Mauro Massari. Allora possiamo anche rivelarlo, perché non l'abbiamo fatto fino ad ora, quella che è la sua attività principale, che è quella proprio di giocare con la memoria in un certo senso, ma lei adesso ce lo spiega meglio.
Sì, per Mauro Massari ho scelto una disciplina molto particolare, che è la mnemotecnica. Quindi Mauro è un atleta mentale, una di quelle poche persone che anche oggi si occupa di immagazzinare quantità di informazioni straordinariamente ampie proprio con l'ausilio della sola memoria. C'è da dire che la mnemotecnica è, insomma, forse i nostri ascoltatori lo sapranno, è una disciplina molto 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 antica, insomma nella cultura classica era una disciplina fondamentale che poi nei secoli ha subito un'interessantissima evoluzione e via via si è persa con la modernità e la contemporaneità, anche a causa o in virtù del fatto che noi ormai non ne abbiamo più bisogno o crediamo di non averne più bisogno perché abbiamo una serie di dispositivi tecnologici che fanno questo lavoro al posto nostro sostanzialmente.
Sì, noi neanche il PIN ci ricordiamo oramai più del, non so se del telefono o di qualsiasi altro oggetto.
Esatto, però ci sono ancora degli atleti della memoria appunto che si divertono e, utilizzando delle tecniche molto antiche e poi aggiornate, riescono a immagazzinare informazioni come pagine e pagine di codici binari di una sola volta e quindi insomma questi atleti riescono a fare delle cose incredibili.
È molto bello il passaggio per chi magari come me inizialmente faceva fatica ad immaginarsi concretamente, ecco, come funziona questa disciplina o come ci si possa davvero allenare per poi ricordarsi, no, determinati numeri eccetera, determinate cose, quando Mauro, per ricordarsi il momento in cui sta con Bianca, usa ad esempio delle immagini, no? Quindi il gatto, la sedia, eccolo qui. Allora dice 9, 5, 20, 0, 1, il giorno in cui sei venuta da me abbiamo fatto l'amore. Diventa un gatto nero, 9, che salta su una sedia, 5, per raggiungere due piramidi di profiterol, 20, ma rompe un uovo, 0, e casca su un cactus, 1. Ho pensato che forse così allora qualcosa potrei riuscire a ricordarmela anch'io.
Sembra buffo, ma in realtà questo è proprio come funziona la tecnica dei loci, perché quello che ho tentato di fare non è stato solo raccontare come funziona la mnemotecnica, ma ho cercato di utilizzare la mnemotecnica proprio per costruire l'architettura del romanzo.
Un altro finale per la nostra storia. Abbiamo ascoltato Silvia Bottani, noi la ringraziamo per essere stata con noi quest'oggi, grazie Silvia Bottani, e a risentirci presto, un buon pomeriggio.
Grazie a voi.
E allora si conclude qui con questa intervista a Silvia Bottani la nostra puntata di Alice di oggi, ma voi lo sapete, il pomeriggio letterario di Rete 2 continua tra poco con Camera d'Eco e a seguire Nella Tana di Bianconiglio. Grazie per essere stati con noi, da Natascia Fioretti e Lara Persia, l'augurio di un buon fine settimana.